Paolo Condò, buongiorno.
Ciao Giulia, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato, grazie per questo collegamento nonostante le vacanze siano lì, che danno così, danno fastidio quasi anche un po', no?
No, non è vero. A me personalmente no.
Guarda, neanche a me non vedo l'ora che arrivino quelle serie, infatti non vediamo l'ora invece noi di parlare di una Juventus un po' più completa. A che percentuale la dai adesso?
Come completezza dici?
Sì, sì.
Beh, calcolando che quello che secondo me è il colpo più importante del suo mercato l'ha già fatto, e cioè Jonathan David, la do a un 60%, 60%. Dentro questo 60% ti considero anche il riscatto di Conceição, che se ho capito bene dovrebbe essere sostanzialmente sì, sì, cosa fatta. Ecco, e naturalmente parlo di acquisizioni, perché le cessioni, mi riferisco al dolente caso Vlahovic, sono un'altra faccenda. Ma per quanto riguarda le acquisizioni, io mi aspetto ancora il regista e mi aspetto ancora, io vorrei un difensore laterale, leggo di più che sono più i difensori centrali in questo momento nel mirino, ma siccome ho fiducia che Bremer torni ai suoi livelli, insomma Bremer e Gatti sono, quando stanno bene fisicamente, sono una coppia che tu non cambi mai praticamente.
Ecco, rappresentano quindi obiettivamente forse l'unico zoccolo duro al di là del quale non andrei mai, perché poi negli altri reparti due fissi di cui non mi priverei mai, ad oggi non te li trovo ancora, quindi però loro due sì.
Esatto, e quindi insomma tutto quanto poi i medici della Juve ovviamente sono i più titolati a decidere questa cosa. Però immagino che i due si ripresenteranno inizio campionato in condizioni ottimali, e quella è insomma come accadeva ai tempi con Bonucci, Chiellini, Barzagli quando giocavano a tre, così è un tipo di difesa che può giocare più o meno tutte le partite, non sono i giocatori esterni che passando tutta la partita a spolmonarsi inevitabilmente li devi cambiare nel corso della gara e non gli puoi far fare tutte le partite. La coppia centrale di quel livello può giocare secondo me più o meno tutte le partite, ecco. Cioè alle loro spalle metti una riserva, non un titolare alternativo. Invece sulle fasce io vorrei vedere un giocatore in più, ecco, un giocatore di
ecco,
livello.
Chi vorresti vedere però?
Beh, un terzino di qualità.
No, ma nel senso esiste, c'è un nome secondo te? Perché è da non so quanto tempo che comunque ci si lamenta, in particolare in Italia, della carenza di nomi, allora, di spicco, così come quando...
Poi ti dico un nome che a me piace tanto e non capisco come mai la squadra che ne detiene il cartellino, che è il Napoli, non lo mette nella rosa ma continua a prestarlo in giro. Zerbin, che ha fatto secondo me un ottimo campionato nel Venezia, anche se il Venezia è retrocesso, però Zerbin è uno dei giocatori migliori, adesso lo vogliono dare al Pisa. Io sì, se fossi anche in un club dell'alta classifica, di fronte a questa loro intenzione di non confermarlo, io lo prenderei personalmente, però io credo molto in questo giocatore e quindi ti dico questa cosa qui. Tu mi hai sfidato.
Perché non lo ascoltiamo, Paolo Condò?
Io te l'ho fatto immediatamente. Ecco,
infatti no, felicissimo.
Per farti un esempio. Dopodiché è chiaro che io investirei una parte consistente della mia posta, detto che ancora non sappiamo per via delle cessioni quanto sarà la posta, la investirei su un regista, naturalmente su un regista di alto profilo internazionale. Sentivo che stavate parlando di Hjulmand.
Sì.
Io ti posso dire questo, che qualche settimana fa, non mi ricordo esattamente dove eravamo, durante una serata il calciomercato, l'originale, ecco, si parlava all'epoca per il Milan di Xhaka. E io, Xhaka è un altro giocatore che a me piace moltissimo, che io immediatamente prenderei per qualsiasi squadra italiana. E dissi, guardate, secondo me Xhaka è proprio forte forte e cambia il volto di una squadra. E è una cosa che non succede mai, ricevetti una telefonata da parte di dell'uomo che cura i suoi interessi in Italia la mattina dopo, che mi ringraziava di questo. Io dico, guarda, non c'è niente da ringraziare, ho soltanto espresso un parere personale su un giocatore. E ho detto, ma allora il Milan è vero che lo sta trattando il Milan e così via? E lui mi disse, ma il Milan vuole Juventus.
Ah!
Quindi evidentemente qualche parola, ma ti sto parlando di una cosa di almeno 3 settimane fa.
Tanto beh, ma è un nome che abbiamo già letto effettivamente in orbita Juve, però ormai se ne leggono abbastanza tanti, poi ci si focalizza magari sugli sbagliati, facendo così.
No, poi oltretutto da un paio di giorni è venuto fuori che l'Inter, se dovesse riuscire a vendere Çalhanoğlu, vorrebbe puntare su Xhaka. Ecco, questo per dire che da una parte è evidente che il Bayer Leverkusen lo cede senza problemi, cioè senza chiedere la luna, anche perché è un giocatore di 32 anni. E per me Xhaka, in un contesto come quello juventino, in un contesto di centrocampo come quello juventino, cambia la squadra da così a così.
Diciamo che poi, come te lo immagini il centrocampo con un giocatore come lui, ma anche pensando a uno Hjulmand che comunque ha delle difficoltà più di tipo economico per quanto riguarda quella di trattativa, perché comunque lo Sporting, dopo aver già perso Gyökeres, dice vabbè, aspetta un attimo, se faccio partire un altro pezzo da 90, qua mi si rivolta lo stadio. Però il giocatore è già convinto, c'è l'accordo, c'è già, rimane appunto questa distanza, perché la cifra obiettivamente è alta. Ecco, tutti riescono sempre a vendere giocatori giovani, meno giovani, a 40-50 milioni, poi la Juventus si accontenta, tra virgolette, dei 15 per un giocatore come Weah e uno come Mbangula, che obiettivamente a mio parere avrebbero potuto valer molto di più, ma ci arriviamo dopo. Allora,
se
vuoi aprirla, fai.
No, apro la questione Mbangula. Mbangula l'anno scorso è stato uno dei giocatori che mi ha convinto, ovviamente in prospettiva, ma non una prospettiva a 5 anni, una prospettiva abbastanza rapida per la Juve. Mi dispiace che vada via. Secondo me Mbangula era un giocatore che doveva far parte su Weah. Tutto sommato ha già avuto le sue chance, grandi cose non me le ha fatte vedere. Mbangula, c'è stato un periodo dello scorso campionato nel quale mi sembrava forte, sembrava proprio forte. Calcolando la sua giovane età, io l'avrei confermato.
E magari l'avresti confermato se proprio dovevi venderlo, magari avresti alzato un pochettino la cifra, o no?
Non so esattamente qual è la formula.
Siamo a 13 milioni di base, è l'idea.
Si è tenuta la Juve un diritto di ricompra?
Ma non mi risulta, ti dico la verità. Questo
è un giocatore che io vendo, però tenendomi un diritto per un paio d'anni.
Ma la ricompra non piace tanto in Italia, mi sembra di aver capito. Ne sento parlare sempre meno. È più una cosa forse delle spagnola. L'abbiamo scoperta con Morata la ricompra, noi forse anche.
Sì, diciamo che io mi ostino a considerare la Juventus, il Milan e l'Inter, e devo dire anche il Napoli ormai, dei grandi club internazionali. Poi adesso è chiaro che il campionato italiano non è più quello di una volta, però comunque sono questi club che secondo me devono avere anche una prospettiva quando trattano dei giocatori giovani del loro vivaio. Devono avere una prospettiva, come Real Madrid ha in giro un sacco di gente, ecco, che ha, pensiamo a Nico Pasta e Como, che ha questo diritto di ricompra. Se questi esplodono, tu li prendi, se non esplodono, pazienza, non la sfrutti. È chiaro che tutto ha un prezzo, se tu vuoi avere un diritto di ricompra, devi rinunciare, non so, nel caso di Mbangula, a quanto avresti dovuto rinunciare, 1, 2, 3 milioni, nella trattativa. Però ecco, questa, quando si parla di giovani che hanno già fatto vedere qualcosa, mm-hmm. io questo diritto avrei cercato di trattenerlo. Non lo so, magari si chiedevano troppo per questo diritto.
Come la Juventus si è, diciamo, tenuta il diritto e il volere più che altro di lottare per Conceição? È stata una mossa giusta secondo te? Nel senso, essersi concentrati così tanto su di lui, credi che sia stato corretto?
Allora, Conceição è un giocatore che salta l'uomo, che è la merce più rara che ci sia nel nostro campionato. E in generale chi ce li ha si chiede, giocatori che saltano l'uomo. Quindi in questo senso, poi possiamo discutere quanto ha pagato alla fine, 30 milioni.
Sì, perché lui si è detratto quel famoso 20% che aveva possibilità, bla bla bla, ecco.
Allora, 30 milioni forse in assoluto sono molti, però se vado a vedere certi prezzi che stanno girando, sono rimasto stupefatto da Ekiti, che è comprato per 90 milioni dal Liverpool, e insomma che ha fatto una stagione buona, non pazzesca, buona all'Eintracht Francoforte. L'Eintracht Francoforte vende bene, se pensiamo che aveva venduto Colomboigny per 90 milioni al Paris Saint-Germain, Marmoush l'aveva venduto in gennaio, mi pare a 70, al Manchester City. Insomma, è un club che sa vendere. Ecco, per esempio, andrei a informarmi su chi sia suo direttore sportivo, che potrebbe essere molto interessante per le squadre del nostro campionato. Ecco, mm-hmm. Detto questo, se ci dice che ne vale 90, con questa ne vale 70, ecco, per dire.
Quindi è andata bene.
Quindi può essere andata bene, è andata straordinariamente bene per Davide.
È andata straordinaria, sì, veramente, quella è stata una grande operazione.
È stato pagato veramente poco per quello che è il suo valore e per i prezzi che girano quest'anno.
E che lo si conosce ancora poco, quindi non c'è ancora questa percezione, secondo me, da parte del tifoso. No, però dico, non ha la percezione del tifoso.
Ha fatto già un sacco di gol in Champions League, Davide. È uno... Cioè, ormai... la grande differenza è tra i giocatori che giocano le coppe, che ormai tu li conosci, e quelli che non le giocano e che possono essere così. Il grande direttore sportivo, infatti, è quello che riesce ad andare a pescare nelle squadre che non giocano le coppe i giocatori che invece sono da Champions.
Vero.
Quindi cioè, Davide abbiamo visto in molte partite nel Lille, ha sempre impressionato positivamente.
E che non ho ancora capito se il tifoso avrebbe preferito che l'attenzione della Juventus si concentrasse in maniera così precisa e quasi ossessionata su Conceição o su Colomboigny, che adesso rischia mercoledì di dover cominciare la preparazione con il Paris Saint-Germain, rischia, tra virgolette.
Sì, allora, Colomboigny, secondo me il Paris Saint-Germain vuole troppi soldi. E siamo attorno ai 70. Siamo fuori mercato. Colomboigny è un buon attaccante, e sarei contento se restasse la Juventus, se restasse nel campionato italiano, perché lo arricchisce. Però per me il valore di Colomboigny è che, essendo stato pagato un paio di anni fa 90 all'Eintracht Francoforte, il Paris Saint-Germain non vuole fare la minusvalenza, però
certo.
pazienza ragazzi, l'avete pagato troppo voi, perché adesso deve pagarlo troppo la Juventus? Secondo me,
cioè, l'errore l'avete fatto voi, che volete qua?
Appunto, cioè, voglio dire, siccome anche la Juventus ha fatto degli errori e li sta scontando, li ha scontati, ecco, sì. E quando l'errore lo commette un altro, vediamo di non correggerglielo a nostre spese, giusto? Ecco.
Ci sta, quindi, infatti, hai ragione.
No, questo è un discorso che vale per tutto il calcio italiano, secondo me. E devo dire che tutto sommato siamo abbastanza bravi, abbiamo queste formule un po' micragnose, i prestiti con obblighi, diritti, di pago, insomma abbiamo, come dire, la fantasia contrattuale di chi purtroppo deve farci ricorso, perché dal punto di vista dei soldi nudi e crudi ce ne sono pochi. Ecco, però io Colomboigny francamente più di 50 milioni non lo pagherei.
Ma forse anche un goccino meno. Io avrei ancora un sacco di cose da chiederti, ma siamo arrivati già alla fine della della nostra prima mezz'ora di trasmissione, però ti volevo salutare con un pensiero, visto che oggi torna ad essere abile e arruolabile un certo Fabio Paratici dopo ben 30 mesi.
Sì, è stato l'architrave della Juventus di Agnelli, il trio Agnelli, Marotta, Paratici. È stato, e naturalmente dobbiamo mettersi anche prima Conte e poi Allegri, ecco, diciamo questi i due quartetti sono stati l'architrave del decennio juventino, dei 9 anni di titoli consecutivi. L'inizio della fine di quel periodo è stata la separazione da Marotta, perché fino a quando c'era quel gruppo di lavoro, ognuno era il migliore nel suo campo. Nel momento in cui Marotta è andata via, Paratici è andato al suo posto, e così via, lì alcune rotelle non hanno girato più, sono successe le cose che sono successe, ed è finito il decennio bianconero. Ecco, e quindi sono contento di rivedere un grande dirigente, sono curioso, ecco, per esempio, poi il Milan ha preso Tare, che è un eccellente direttore sportivo, però ripartire la sfida dal Milan era una cosa che mi piaceva molto come sfida personale.
Tra l'altro era data praticamente anche come cosa fatta, poi qualcosa anche lì non ha funzionato. Grazie Paolo!
Ciao Giulia, saluti a tutti!